che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono 4 creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo e la quarta era simile ad un'aquila mentre vola. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutte intorno e di dentro. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte, santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è, che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. E abbiamo detto un capitolo pieno di figure, di immagini, di simboli, di metafore, e grazie all'aiuto di altri passi della scrittura e anche al significato che possono avere queste metafore, abbiamo cercato di capire il contenuto di questo capitolo. Abbiamo visto come questo capitolo rivela la realtà meravigliosa della sfera celeste, cioè il posto, abbiamo ricordato, dove il peccato e l'impurità non hanno mai potuto entrare. È anche il posto in cui ogni nato di nuovo, battezzato e non, anche coloro che non arrivano al battesimo ma saranno rapiti, entreranno in questo luogo, in questo stato eterno alla presenza del Signore. Ed è il posto anche, come abbiamo nell'Apocalisse più avanti, dove la sofferenza, il pianto, dove le lacrime, la morte, la notte non ci saranno più. E questo è veramente straordinario, è una rivelazione della gloria che il Signore ha riservata soltanto a coloro che hanno creduto in Lui. E abbiamo visto anche che il trono di Dio rivela il carattere di salvezza e di giudizio di colui che siede sul trono, cioè del Signore. Abbiamo notato il suo carattere fedele, la sua fedeltà. L'abbiamo visto nell'arcobaleno. È vero, come Dio ha mantenuto intatto il suo patto, come Dio è stato fedele nel tempo e sarà fedele fino all'eternità nel patto che egli ha stabilito con gli uomini e soprattutto con coloro che hanno creduto in lui. Abbiamo visto anche la veridicità e l'adempimento di tutte le sue promesse. I 24 anziani di cui abbiamo parlato venerdì scorso, abbiamo visto che simboleggiano i credenti di tutti i tempi. L'abbiamo visto nel capitolo 21 dell'Apocalisse. È come Dio mantiene fedele le sue promesse. Coloro che hanno creduto e ai quali il Signore ha fatto la promessa di abitare l'eternità, la gloria, in questo capitolo 4 dell'Apocalisse lo vediamo realizzato. Quindi il Dio mantiene sempre le sue promesse. Abbiamo visto anche il carattere onnisciente del Signore. L'abbiamo visto attraverso queste 4 creature viventi che hanno occhi dentro, davanti, di dietro, intorno. Abbiamo visto come Dio conosce ogni cosa, come nulla può sfuggire agli occhi del Signore. Lui sa tutto e non sa solo il nostro passato, il nostro futuro, quello che si muove intorno a noi, ma Dio sa anche quello che si muove dentro di noi. Questa è la rivelazione, credo, più straordinaria nel vedere le ragioni per cui gli uomini hanno fatto determinate cose. C'è un passo, credo, che mi si viene in questo momento, in Ebrei capitolo 4, quando parla della parola di Dio, l'unico strumento che ci permette di fare, di conoscere i limiti o il limite che esiste fra l'anima e lo spirito. Cioè quando il credente sta vivendo secondo i sentimenti e quindi passa sopra ad esempio il peccato, lascia correre su determinate cose, ci sono credenti anche anziani che a volte fanno le spalline, no? Dice, che ci posso fare, no? E questo è davvero molto molto triste, perché davanti alla verità noi non possiamo dire che ci posso fare, davanti alla verità noi dobbiamo fare delle affermazioni precise, anche se la nostra persona non è più considerata come una brava persona, come vorremmo che sia da altri considerata. E soltanto la parola di Dio ci dice dove si trova il limite, dove è il confine fra l'anima e lo spirito, come lo leggiamo, come dice nel capitolo 12, nel capitolo 4, versetto 12, dell'Epistola agli Ebrei. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada e due taglie, penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito. E poi dice nel versetto 13, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Vedete, straordinario. Non c'è creatura, e possiamo dire non c'è credente, non c'è persona che potrà nascondersi davanti agli occhi di Dio. Possiamo nasconderci davanti agli occhi degli uomini, ma sicuramente non lo possiamo fare davanti agli occhi di colui che conosce tutto e anche le ragioni per cui facciamo tutto. È vero? Allora, vogliamo portare a termine questa riflessione e vogliamo continuare a parlare del carattere del trono di Dio. E voglio parlarvi, in questo momento, voglio parlarvi del carattere paziente di Dio. Dal capitolo 4 dell'Apocalisse ricaviamo ovviamente ricaviamo un'altra verità sul trono del Signore, sul carattere di colui, sul carattere paziente di colui che siede sul trono. Voglio portarvi a riflettere con me la prima parte del versetto 5 che abbiamo letto. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Io dico sempre a coloro i quali mi chiedono come studiare la Bibbia, come leggerla, credo che il modo migliore per studiare un libro è quello di leggerlo tantissime volte e cercare di capire in che modo una verità viene spiegata all'interno di questo libro. Ed è interessante notare, fratelli, che questi tre elementi, lampi, voci e tuoni, si trovano nell'Apocalisse ben quattro volte insieme e sempre vediamo che annunciano dei giudizi, attenzione fratelli, dei giudizi che si fanno sempre più forti, più intensivi, e ogni volta che vediamo che compaiono questi tre elementi, lampi, voci e tuoni, cercheremo di capire che cosa vuole dire la scrittura con questi elementi, vediamo che c'è sempre l'aggiunta di qualcosa, di un elemento che rafforza, che intensifica, che rende più potente il giudizio di Dio. E tutte e quattro le volte sono sempre in relazione ai giudizi del Signore. La prima volta l'abbiamo letto qui, io le voglio leggere insieme a voi, tutte queste quattro volte, e poi vedere che cosa vuole dirci il Signore attraverso questi tre elementi. Andiamo nel capitolo 8, versetto 5, parliamo sempre dell'Apocalisse, ovviamente, e compaiono nuovamente questi tre elementi con un'aggiunta, con un rafforzativo, sempre in relazione ai giudizi di Dio. Dice nel versetto 5 del capitolo 8, e l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. Avete notato? Non soltanto lampi, voci e tuoni, ma anche un terremoto. Andiamo nel capitolo 11, versetto 19, sempre di Apocalisse, e abbiamo degli elementi in più che sono qui registrati. Allora si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi, voci, tuoni, un terremoto e una forte grandine. Quando studieremo i giudizi della grande tribolazione, vedremo che questa grandine non è la grandine che abbiamo conosciuto noi. Non ha niente a che fare con le grandinate delle più potenti, delle più forti, che hanno spaccato tapparelli, macchine, eccetera. Ma vedremo della grandine che sono come dei sassi che pesano dei chili e che quando arrivano addosso, arrivano per distruggere, arrivano per abbattere, arrivano per uccidere. E qui vediamo un elemento in più, la grandine. E l'ultimo passo che leggiamo è il capitolo 16 dell'Apocalisse, versetto 19. 16, 18, chiedo scusa. Apocalisse 16, versetto 18. E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. Vedete come i giudizi si intensificano? Si intensificano sempre di più. Noi abbiamo assistito, soprattutto in questi ultimi anni, a terremoti che hanno fatto dei disastri immani. È vero, terremoti, maremoti, tsunami, dove abbiamo visto migliaia e migliaia di persone che sono state travolte, uccise in maniera irreversibile, senza scampo. E qui il Signore ci dice, tutto questo non è neanche una pallida idea di quello che succederà quando il Signore aprirà, come studieremo la prossima volta, i sette sigilli che contengono i sette anni della grande tribolazione, soprattutto gli ultimi tre anni e mezzo, perché i primi tre anni e mezzo sarà il tempo dell'anticristo. Sarà il tempo in cui l'anticristo si camufferà da agnello, si camufferà da Cristo, ma poi lui sarà l'anticristo. Cioè non soltanto colui che si metterà contro il Signore, ma colui che si mette al posto del Signore. E quindi vedremo che cosa succederà negli ultimi 1260 giorni, negli ultimi 42 mesi, di cui parla il capitolo 12 dell'Apocalisse. Qui abbiamo proprio un terremoto, dice, che non si è mai visto in tutta la storia ed è così disastroso. Allora, cosa significa tutto questo che abbiamo letto? Abbiamo visto come i giudizi di Dio sono sempre più forti. Che cosa vediamo qui? Vediamo come Dio, fratelli, e questo è vero anche per i credenti, non è vero per i credenti quello che abbiamo letto, cioè i giudizi della grande tribolazione, perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Però un principio è un metodo che Dio usa. Vediamo come Dio ripete la lezione quattro volte. Provate a leggere il libro di Amos, di Osea. E voi noterete che il Signore, quando ripete una lezione, la ripete sempre più forte, nella speranza che i suoi capiscano, fino a quando non c'è più speranza. Guardatele queste cose, fratelli, perché non sono qui per farci vedere sotto quale giudizio cadranno coloro che rifiutano la grazia e che si troveranno durante gli anni della grande tribolazione. Ma guardate quanta superficialità nei credenti. Credenti che non danno la primizia al Signore. Credenti che mettono al primo posto i figli, che mettono al primo posto la famiglia, che mettono al primo posto il lavoro, che mettono al primo posto tutto, ma il Signore viene in un posto remoto, lontano. Il Signore ripete per quattro volte la lezione. E in queste quattro volte durante le quali il Signore ripete la lezione, noi vediamo la pazienza del Signore. perché non è nel carattere di Dio quello di giudicare, di condannare l'uomo subito. Nel momento stesso in cui gli parla, nel momento stesso in cui l'uomo rifiuta, Dio non è lì subito a condannare. Dio è paziente. È paziente. E lui aspetta, fa in modo, parla continuamente affinché l'uomo tenda le orecchie e il cuore. E molte volte, fratelli, dobbiamo prendere questa lezione per noi. Quante volte stiamo dicendo, leggiamo la parola di Dio, diamo il cuore alla parola del Signore. E molte volte non lo facciamo. Facciamo tante cose. Ci preoccupiamo dei figli, andiamo a lavorare, ci sbattiamo a destra e a sinistra, ma non abbiamo un tempo da soli con la parola del Signore, per stare alla presenza di Dio, raccogliere da Lui la forza necessaria per vivere e non cadere nella tentazione. Abbiamo fatto una visita, Leonardo sa di che cosa sto parlando, è una delle cose che ha detto questa persona, una persona molto particolare, che è uscito fuori da un dramma. Ci diceva questa persona, mi ha veramente toccato quando l'ha detto. Ha detto, la tentazione viene da Satana. Ma chi decide di cadere nella tentazione siamo noi. La tentazione viene da Satana. Ma chi decide di cadere siamo noi. Satana non può farci cadere. Siamo noi che decidiamo di cadere in quella tentazione. Lui ci prova. Ma non può decidere per noi, perché come credente noi l'abbiamo già vinto. Questo è molto, molto bello, molto interessante, vero? Allora, diciamolo questa sera, come capo famiglia, a chi abbiamo dato il primo posto questa sera? A mio figlio, mia figlia? Al lavoro? A chi l'abbiamo dato? Stasera Gesù ha squarciato il cielo, è venuto qui. Chi ha avuto la precedenza? L'ha avuto mia figlia? Mio figlio? Mia moglie? Ho deciso di cadere nella tentazione. Satana me l'ha messa davanti. E io ho detto di sì. Dio non può tentare nessuno. Satana sì, ma non può decidere per noi. Siamo noi che decidiamo e scegliamo sempre le cose a cui teniamo di più. Il Signore, mi ha toccato questa fatta, fratelli, il Signore ha ripetuto questa lezione 4 volte. E quando studieremo questo periodo della grande tribolazione, vedremo che ci saranno delle persone che si convertiranno, ma ci saranno degli altri che continueranno a bestemmiare il nome di Dio. Vedranno i giudizi di Dio, ma imperterriti continueranno a fare ciò che è contro il Signore. Ma io mi devo chiedere, come credente, se il messaggio arriva al mio cuore e arriva veramente. Un'altra cosa che ci ha toccato questo uomo, che ci ha fatto riflettere, almeno a me ha fatto riflettere, io gliel'ho detto lì presente, ha detto questa persona che quando si cade nella tentazione continuamente, a un certo punto si finisce anche di avere vergogna. Guardate i credenti che vengono ogni tanto, poi dopo un mese, dopo 15 giorni, mandano i messaggi, stasera non ci sono, lavoro, poi vengono dopo 15-20 giorni, col sorriso, come stai fratello? Non hanno più vergogna, è tutto normale. Satana li accalappia così, così tanto da non sentire più la vergogna di aver commesso cose che sono contro il Signore. È vero o no, fratelli? Un po' come le donne di strada. La prima volta magari si nascondono un po', una vergogna, poi passa un mese, due, tre, passa un anno e quasi si compiacciono di fare quella vita. Guardano noi come delle persone strane perché non lo facciamo, ma loro sono contenti di farlo. Non si vergognano più. Il Signore ripete la lezione. Lasciate che vi legga un passo che voi conoscete molto bene, nella seconda cronache, l'ultimo capitolo, Vediamo a volte anche i nostri figli che non sono ubbidienti. Non abbiamo con loro nessuna relazione. Sono loro che decidono quelle che noi dobbiamo fare e quelle che noi non dobbiamo fare. Sono loro a dare il là alla nostra famiglia e non ci vergogniamo. Capitolo 36 di Seconda Cronache. È un passo che voi conoscete, conosciamo bene, ma lo leggiamo così per ricordarci di questo carattere paziente di Dio, nel vedere come il Signore non giudica, non condanna subito. Il Signore aspetta che noi riflettiamo. Nel versetto 15 dice: il Signore Dio dei loro padri mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Guardate, fratelli, a più riprese. Potremmo dire, quanti messaggi hanno ascoltato questi? Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio. Quanto è severo sto fratello, mamma mia. Disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. E il popolo, il regno del nord che andò in cattività, non tornò mai più nella terra promessa. Guardate, fratello, più riprese, Dio parlò, Dio ha mandato tante persone. Guardate a volte nelle chiese, Signore, anche persone di fuori, manda persone, ci predica. Quante volte in questi ultimi tempi, Signore, ci ha parlato di scelte, vero? Sembrava che i fratelli predicassero tutto lo stesso messaggio con angolature diverse, con passi diversi, ma sempre lo stesso messaggio. Le scelte che facciamo, la pazienza di Dio. E questo capitolo 4 dell'Apocalisse, questi lampi, voci e tuoni, ci parlano della pazienza di Dio. Che cos'è un lampo? Vedete la parola di Dio, usa delle immagini, no? Usa delle metafore. E non le usa così, a casaccio. Le usa perché hanno un significato nella vita di tutti i giorni. Quando noi vediamo un lampo, che cosa stiamo dicendo? Tra poco pioverà, eh? È vero? Allora che cos'è un lampo? È un avvertimento. È vero? Cos'è una voce? È un altro avvertimento. Cos'è un tuono? La pioggia è vicina. È vicina. Sta per cadere addosso qualcosa che arriva dal cielo. E abbiamo visto lampi, voci e tuoni. Ma poi abbiamo visto subito dopo terremoto. C'è terremoto nella tua famiglia? C'è terremoto nella tua vita? Ci sono stati degli avvertimenti, adesso tu hai un terremoto dentro. Non riesci a sbrigartela più. C'è un forte terremoto, non sai più cosa fare? Come mai è successo nella tua vita? Nella mia vita? Ci sono dei lampi che sono degli annunci. Ci sono delle voci che sono degli avvertimenti. Ci sono dei tuoni che sta dicendo il giudizio è vicino. È lì. È proprio lì, sta per arrivare. E quando arriva? Quando arriva è sempre colpa di qualcuno. Non è mai colpa nostra. È sempre colpa di qualche altro. Non vedete anche voi qua la pazienza di Dio? La pazienza di Dio che non vuole distruggere l'uomo, ma lo vuole portare al ravvedimento. E questo modo di agire del Signore è vero anche per la sua Chiesa. L'abbiamo studiato nelle sette chiese dell'Apocalisse, come il Signore avverte sempre, prima di giudicare, e avverte a volte per diverso tempo, fino a quando poi non c'è più nulla da fare. Vorrei passare al prossimo carattere del Signore. Sempre nel versetto 5 abbiamo letto: davanti al trono c'erano sette lampade accese che sono i sette spiriti di Dio. E qui abbiamo il carattere della perfezione dello Spirito Santo del Signore. non ci sono, è vero, sette spiriti. Sappiamo dalla scrittura, da Efesini 4:4, che c'è un solo spirito. Non ci sono sette spiriti santi, ma c'è uno Spirito Santo. Ma allora cosa vuol dire questo? Ci sta parlando della perfezione dell'opera dello Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo? Voi sapete che nell'economia della salvezza, nel programma della salvezza, le tre persone della Divina Trinità hanno assunto un ruolo non indipendente tra loro, ma interdipendente. E il ruolo specifico, speciale, all'interno della salvezza dello Spirito Santo è proprio quello di fare luce nelle tenebre dello spirito dell'uomo. Ha diversi ruoli lo Spirito Santo, chiaramente, è vero. Ma nei confronti di coloro che non sono credenti, lo Spirito Santo cosa fa? Fa luce, è vero? Fa vedere la condizione nella quale si trova questa persona senza di Dio. E poi possiamo accostare sicuramente questo passo a quello di Giovanni capitolo 16, versetto 8, quando dice che lo Spirito Santo convince di peccato il mondo. Notate, non qualche persona, il mondo convince di peccato. E letteralmente quel passo sta ad indicare proprio il fatto che lo Spirito Santo porta delle prove che sono inappellabili per tutti nel far vedere all'uomo, nel far vedere all'uomo che si trova in una certa condizione. L'opera dello Spirito Santo non finisce col rendere luce allo spirito dell'uomo non credente. L'opera dello Spirito Santo continua anche per il credente. E fa luce dentro di noi. E qui abbiamo visto che l'opera dello Spirito Santo, l'opera perfetta dello Spirito Santo, è raffigurata, abbiamo letto qui, a sette lampade accese. Quindi la lampada ha proprio lo scopo di fare luce, che sono i sette spiriti di Dio. Quando leggeremo, possiamo anche farlo adesso, nel capitolo 5, vediamo ancora che si parla dei sette spiriti di Dio, nella seconda parte del versetto 6 del capitolo 5 dice sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Anche qui è interessante, nel vedere come quest'opera di far luce, di chiarire il cuore, lo spirito morto dell'uomo, è qualcosa che lo Spirito Santo fa per le persone di tutto il mondo. Ecco perché l'Apostolo Paolo poteva dire nell'Epistola ai Romani che nessuno sarà scusato davanti a Dio. Tutti sono inescusabili. Perché anche là dove l'Evangelo non potrà mai arrivare, fino a quando ci sarà l'Evangelo del Regno e che investirà tutto il mondo, fino a quel giorno non esisterà comunque un uomo che sia senza responsabilità, a cui Dio, attraverso lo Spirito, non abbia parlato al suo cuore. E quindi il rifiuto di tutto questo, ovviamente, scaturirà il giudizio di Dio. Allora lo Spirito Santo vuole fare luce. Ma come fa a fare luce lo Spirito Santo? Può farlo solo se noi leggiamo la parola di Dio. Perché come dice Paolo in Efesini, capitolo 6, dice che parla dello Spirito come della parola di Dio, vero? La spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Se noi non leggiamo la parola di Dio e non lo facciamo in maniera sistematica, come è vero che noi mangiamo tutti i giorni per poter permettere al nostro fisico di stare in piedi, se non lo facciamo così, non abbiamo un tempo appartato davanti al Signore, magari non un grande e lungo tempo, anche se non sarebbe male, ma un tempo appartato per il Signore. Noi abbiamo lo spirito debole, abbiamo un'anima che è molto debole, abbiamo una mente che è molto debole, non c'è luce dentro di noi, c'è la luce del mondo. Educheremo i nostri figli secondo la filosofia del mondo. E senza che noi ce ne accorgiamo, faremo esattamente come il mondo ci dice. Vivremo, avremo delle aspettative Avremo dei programmi, dei pensieri, secondo la filosofia del mondo, perché la parola non ha nessun posto e non potrà mai stabilire il confine fra ciò che è sentimentale e ciò che è spirituale. Molti credenti non leggono la Bibbia, è vero? Non dovete rispondere a me, voi leggete. Ci sono dei credenti che darebbero la vita per leggere la parola di Dio. Noi abbiamo questa grande opportunità, ma non la facciamo. Se non leggiamo la parola di Dio, fratelli, siamo veramente nei pasticci, perché siamo vuoti. E tutte le scelte che faremo saranno scelte dettate da un sentimento, da un amore che Dio odia, non approva. E qui lo Spirito del Signore ci fa vedere come davanti al trono c'è anche lo Spirito Santo, l'unica persona della Divina Trinità che ha la potenza di fare luce nel nostro cuore. Ma lo Spirito Santo non ci darà niente se non leggiamo la parola di Dio. Quante volte, testimoniando per le strade a delle persone, avete fatto questa esperienza? A un certo punto state parlando e poi a un certo punto dice, vi vengono fuori dei versetti, dei passi della scrittura, dice, ma non ci avevo neanche pensato, è vero o no? Quante volte vi è capitato? Sapete perché vi è capitato? Perché lo Spirito Santo prende da noi, da dentro di noi, solo ciò che abbiamo messo. Perché noi abbiamo un subconscio e abbiamo la parte cosciente. E il nostro subconscio è fatto come un magazzino con degli scaffali. Allora, quando noi leggiamo la parola di Dio e leggiamo ad esempio delle verità che riguardano la persona di Cristo, la sua deità, la sua opera, magari non capiamo tutto, ma lo Spirito Santo mette lì, proprio in quella casella, in quel posto che si chiama Cristologia, la persona di Cristo. Allora, quando parliamo con le persone che non abbiamo tutto lo studio nelle mani, ecco che a un certo punto lo Spirito Santo tira fuori da questo magazzino dove noi abbiamo depositato la parola, nel nostro subconscio, lo porta a livello del conscio, dalla parte cosciente, e parliamo alle persone. Ma molte volte non abbiamo niente da dire, non abbiamo una risposta, perché quel magazzino è vuoto e lo Spirito Santo non può prendere niente. E possiamo soltanto dare delle risposte che sono umane. Allora è che viene fuori, poverino, poverietta. Ma che ne sai tu? Ma ci devi passare per quella strada. Ma che bravi figli che hai? Ma i tuoi figli sono bravi. Ma non conoscono tutti i lavori che c'è dietro. Vedono la punta dell'iceberg, ma non vedono cosa c'è stato sotto negli anni, che cosa ha fatto la parola. Lo Spirito Santo, fratelli, quanto è importante la nostra vita. Com'è importante questo per la nostra vita. Vogliamo vedere un altro particolare? State tranquilli perché stasera termineremo questo capitolo 4. Un altro particolare che viene visto qui, nel versetto 6, è interessante, dice qui, davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro simile a cristallo, e in mezzo al trono, eccetera, eccetera. Allora, che cosa sta dicendo qui la parola di Dio? Io non ho rapportato qui i passi, ma vediamo se riesco a memorizzare qualcosa. Di cosa ci parla il mare qui? Il mare ci parla della conca di rame che veniva posta all'interno del cortile del Tempio. Qui, con questa metafora, con questo simbolismo, la parola di Dio ci vuole parlare della purezza e della santificazione. Quando noi leggiamo, a proposito del Tempio, la conca che era all'interno del cortile veniva chiamato il mare. Potete vedere nel Prima Re capitolo 7, non ho la portata di versetto, ho dimenticato, ma veniva chiamato proprio il mare. Questo serviva ai sacerdoti che ufficiavano all'interno del Tempio, serviva per purificarsi prima di lavarsi, prima di entrare all'interno del Tempio per fare il servizio. Se un sacerdote non faceva questo servizio, moriva. C'era come pena la morte. Io credo che anche i miei fratelli fanno quello che faccio io, i fratelli che predicano almeno. Prima di venire dietro a questo pulpito, lo faccio a casa, lo faccio anche prima, proprio prima di venire qua, io ho pregato il Signore, ho detto: Signore, tu sai che la tua parola passerà attraverso questo soggetto strano e io sono soltanto un canale, non sono il Signore. Sono un servo insieme ai miei fratelli che sono servi come me. Però tu farei passare la parola di qua, attraverso questa bocca, attraverso il cuore, la mente. Ho chiesto al Signore di purificare questi canali e fare in modo che la parola di Dio si incontri con lo spirito di qualcuno e che venga toccata dallo Spirito Santo. Se il sacerdote non si fermava lì, prima di entrare nel luogo santo per fare il servizio, non usciva vivo da là dentro. Però guardate qui, fratelli, il carattere santo, puro del Signore, del posto del cielo nel quale noi vivremo per tutta l'eternità. Abbiamo il mare, se volete la conca, ma non c'è l'acqua. Non c'è l'acqua. E vista questo mare, è visto come un vetro simile a cristallo. Ci parla della purezza, della limpidezza, della trasparenza, della purezza. Nel cielo, fratelli, non avremo bisogno, quando serviremo il Signore, perché lo serviremo, non avremo bisogno di purificarci, perché nel cielo è tutto puro, è tutto santo. Guardate che rivelazione straordinaria si trovano in questo capitolo 4 dell'Apocalisse. Per servire Dio c'è bisogno della purificazione. E i sacerdoti l'avevano bisogno, pena la morte. Ma quando saremo nel cielo, non ci sarà bisogno. Perché nel cielo nulla di impuro entrerà. Nel cielo sarà già stato tutto purificato. Allora andiamo alla conclusione, che per la verità richiederebbe un po' di tempo. Andiamo alla conclusione di questo messaggio. Che cosa succede alla fine di questa grande rivelazione che Giovanni riceve dal cielo, quando Dio lo chiama e lo rapisce nel cielo? Che cosa vede Giovanni? Vede l'adorazione. E spero che scaturisca anche dal nostro cuore questa sera l'adorazione al Signore. L'adorazione che viene guidata dalle quattro creature viventi. Leggiamo nel versetto 9, dice: ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a quello che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. Giovanni vede una dossologia, un'adorazione. E leggendo o rileggendo l'Apocalisse, abbiamo 14 dossologie nell'Apocalisse, cioè 14 momenti in cui Dio viene adorato, in cui il Signore Gesù viene adorato. È un libro dove vediamo l'adorazione al Signore. E vorrei farvi notare che l'adorazione, in questa adorazione, sono coinvolti i 24 anziani. Queste quattro creature viventi che iniziano l'adorazione, che danno luogo all'adorazione, coinvolgono tutti i credenti di tutti i tempi. Tutti i credenti adoreranno il Signore. Ma è interessante notare che questa adorazione, il tempo dei verbi che vengono usati qui, è interessante vedere come questa adorazione avviene, è già avvenuta e si ripete continuamente. Notate il tempo dei verbi. Queste quattro creature non renderanno un giorno. Giovanni vede come qualcosa già di fatto, che continua nel tempo e nell'eternità, rendono gloria e onore. Queste persone, dice, queste quattro creature, versetto 10, si prostrano davanti a colui che siede sul trono, li adorano. E poi vediamo come anche i 24 anziani adorano, gettano, non getteranno le loro corone. Noi dobbiamo dire questa sera, se abbiamo preso una corona, se il Signore ci darà una corona, la corona della giustizia, la corona della gloria, se abbiamo preso una di queste quattro corone, le metteremo ai piedi del Signore. Ma Giovanni li vede già come un fatto compiuto e che si ripete continuamente. Allora non posso fare a meno, quando leggo questo passo, di ricordare, di farci una domanda. Io, quando sarà questo momento, starò a guardare chi getterà la corona davanti al Signore dicendo: tu sei degno? O sarò uno di quelli che dirà al Signore: tu sei degno? Le corone non sono la salvezza, non sono la vita eterna. La vita eterna è un dono del Signore che dura per tutta l'eternità, per tutti quelli che si sono convertiti. Ma ci sono delle corone che sono date a chi è fedele, che ha servito con zelo il Signore, che non ha messo dei paletti, che non ha dato la primizia alle proprie cose, ma l'ha data al Signore. E queste corone sono il simbolo, il segno dell'onore e della dignità che Dio dà ai suoi servi. Ma questi servi diranno: no, Signore, non ti abbiamo servito perché tu eri degno, e tu sei degno di ricevere l'onore, non noi. Perché questo è il movente del servizio, non per ricevere, benché Dio non sia avaro nel dare le sue benedizioni, ma il movente non è questo. Il movente è per quello che Dio è. E se il movente non è questo, allora molti credenti che servono, che pensano di servire, si tireranno indietro. Perché quando ne riceveranno quelle che hanno sperato, già sulla terra, si tireranno indietro e diranno che non vale la pena. Ma devo dirvi un'ultima cosa. L'adorazione al Signore è data per diritto, non solo, non tanto per quello che Egli fa, perché Dio non ci deve niente, non è in debito con nessuno, ma notate la ragione per cui questi adorano, o per cui adoreremo. È una sola, fratelli, ma se vogliamo sono due. Guardate cosa dice alla fine del versetto 11, leggiamo il versetto 11. Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché? Perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. In definitiva, è Lui il Signore. Noi non adoriamo il Signore solo perché abbiamo ricevuto. Perché se noi adoriamo il Signore solo perché abbiamo ricevuto, permettetemi di dirlo, fratelli, è un'adorazione stagnante, una manna vecchia. Perché quando Dio deciderà di non darci niente, noi finiremo di adorare. È vero o no? Io ho pregato, ma il Signore non me l'ha dato. Ho cercato un lavoro, non me l'ha dato. No, fratelli, noi adoriamo il Signore, perché Lui è il creatore dei cieli e della terra, è il sovrano. È colui che dal quel trono, che non è una poltrona d'oro, rivestita di velluto rosso, seduto, no, non è quello. È una metafora per dire che Lui è il Signore, il Sovrano, ed è colui che governa e tiene il mondo nelle sue mani. E noi lo adoriamo per questo. Ecco perché siamo salvati. Non siamo salvati solo perché il Signore Gesù ha dato la vita. Siamo salvati perché Lui è fedele, perché Lui è il creatore dei cieli e della terra. Perché quando Lui ha creato tutte le cose, queste cose sussistono. Lui le mantiene. Come è vero che Lui mantiene la nostra salvezza, mantiene la nostra vita, ha nelle sue mani il nostro soffio vitale. Questa è l'adorazione, fratelli. Ecco perché i credenti non hanno mai niente da dire. Perché non conoscono il Signore. Sanno qualcosa di Lui che ha dato loro, ma non hanno una relazione con Dio. E non scaturisce niente. Perché quando si ha la presenza del Signore, come abbiamo visto, alimentate da queste quattro categorie viventi, non si può fare a meno di gettarsi con la faccia a terra, ma non quando saremo nel cielo, adesso, se si conosce il Signore. Se poi è soltanto il Salvatore, allora abbiamo già ricevuto, abbiamo tutto, e adesso facciamo i fatti nostri. È una grande lezione questo, fratello, che dobbiamo prendere. Lui è degno di essere adorato e di essere servito, perché lui è il sovrano, perché lui è la persona, l'unica persona che ha nelle sue mani il mondo. Allora lasciate, fratelli, proprio pochi minuti che io vi dimostri questo, perché questa è la vera adorazione e questa è la ragione perché molti credenti devono stare sempre zitti, sono costretti a stare zitti, non conoscono il Signore anche se sono credenti, non c'è nessuna relazione con lui. Non lo conoscono, sono vuoti. L'unica cosa a cui pensano è lavorare e fare soldi. Tutto ciò a cui pensano è questa terra, questa vita, il benessere. Non è una vita spirituale. Allora venite con me, per favore. In Atti capitolo 17, nel messaggio di Paolo all'Areopago di Atene, guardate cosa dice a un certo punto l'Apostolo Paolo. Vi devo leggere due passi che sono estremamente importanti, molto molto belli. Atti capitolo 17, versetti 24 a 26. Guardate cosa dice a un certo punto nel messaggio l'Apostolo Paolo quando trova questa scritta al Dio sconosciuto. Dice versetto 24: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo. Cosa fa questo Signore? E non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Guardate cosa dice adesso, fratello. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano sulla faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. È Dio che ha detto tu sussisterai fino a questo punto. È Dio che ha detto tu abiterai qui. È Dio che ha messo i confini. È lui che ha stabilito le epoche, fino a un certo punto. Poi io ti chiamerò in giudizio. Perché? Perché lui è il Signore dei cieli e della terra. Non lo leggiamo, ma voglio dire per chi prende appunti, in Geremia, capitolo 10, versetto 11 e 12, sono gli unici due versi all'interno del libro di Geremia, scritti in aramaico, e che dimostrano che l'unico e vero e unico Dio è soltanto il creatore dei cieli e della terra. E Geremia fa questa comparazione, questo confronto con tutti gli idoli. Non possono essere Dio perché non hanno creato il cielo e la terra, dice. È straordinario questo fatto. Allora, un ultimo passo. Daniele capitolo 4. Daniele capitolo 4. Guardate, anche, so che anche questo conoscete, ma guardate che cosa deve imparare un uomo orgoglioso, prepotente, che viene chiamato, in Ezechiele viene chiamato il re dei re, cioè il più grande re che è esistito sulla terra da un punto di vista umano. Guardate, leggiamo soltanto i versi che ci interessano. Per quattro volte viene detta la stessa cosa. Versetto 17 del capitolo 4 di Daniele. Nabucodonosor sta raccontando come si è convertito. Leggetelo, fratello, è interessante. Lui sta mettendo per iscritto tutti i popoli, nazioni, lingue di tutto il suo regno. Sta dicendo pubblicamente, per iscritto, come lui è arrivato a conoscere il Signore. È straordinario questo passo, questo capitolo. Guardate, versetto 17. Questa è la decisione dei veglianti e la sentenza proviene dei santi. Daniele sta dando la spiegazione. Affinché i viventi sappiano che l'Altissimo, notate fratelli, domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole e vi innalza il più misero degli uomini. Ah! Perché Nabucodonosor pensava di essere lui il Signore, non hai sbagliato a capire. Hai sbagliato a capire. Dio è il Signore. È lui che governa il mondo. È lì che è l'adorazione. Verso alla fine del versetto 25, per essere più breve. Daniele parla ancora a quest'uomo e dice, finché tu, verso alla fine del versetto 25, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà chi vuole. Tu non sei diventato re perché l'hai deciso tu. Io ho deciso questo. per quanto tu non possa capire. Non sono i politici, non sono i governanti, non sono le banche, l'economia che decide il futuro di questo mondo. È il Signore che ha nelle sue mani tutti. È lì che il credente cade con la faccia per terra. Oppure si dà alle cose materiali. Perché non c'è non c'è una via di mezzo. Guardate ancora, fratelli, versetto 32, anche qui verso la fine, leggiamo: e passeranno sette tempi su di te, dice Daniele ancora a quest'uomo, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. E poi quest'uomo fa l'esperienza. E guardate che cosa dice. Perché quest'uomo all'inizio non ha dato retto. Guardate cosa dice a un certo punto, versetto 28, che cosa c'era nel cuore di questo uomo arrogante, presuntuoso. Tutto questo avvenne al re Nabucodonosor 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia. Guardate cosa dice quest'uomo, versetto 30. Il re disse: non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Anche i credenti ragionano così. Non ti permette di dirmi quello che devo fare? Io decido sulla mia vita. Il Signore sono io. E quando ci troviamo stretti, prendiamo decisioni diverse. Perché io decido, non la parola. È così, fratelli, è così. A meno che non è una decisione spirituale. È così. E quest'uomo ha imparato. Sette anni, e Dio l'ha fatto vivere come un animale. Sette tempi sono sette anni. E guardate che cosa dice alla fine, versetto 34. È lui che parla. Alla fine di quei giorni, io Nabucodonosor alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Perché quando uno dice io comando, vuol dire che è stolto, è senza ragione. È un po' come Asaf, quando ha detto io parlavo come una bestia. Salmo 73, leggetelo. Ragionavo come una bestia. Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. E nel versetto 37 si converte. Conclude, poi non si parlerà più di lui, di questo Nabucodonosor, se non in maniera di riflesso nel capitolo 5, e dirà: ora io Nabucodonosor esalto e glorifico il re del cielo, perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano, quelli che procedono con superbia. Ora io. Daniele ha detto: chi sei tu? Tu decidi sulla tua vita? Tu pensi di avere in mano la situazione, hai sbagliato a capire. È Dio il sovrano. E come finisce il capitolo 4 di Apocalisse? Perché dobbiamo adorare il Signore? Perché è Lui il Signore. Tu adori il Signore a casa tua? Magari quando sei per strada? Non si può adorare il Signore se non si conosce la parola. Non si può pregare se non si studia la parola. Chi ce la dà l'adorazione? Chi ce la dà il servizio? Che cosa diciamo alle persone non credenti quando andiamo in piazza? Se non leggiamo non abbiamo niente. Allora abbiamo bisogno di parlare con qualche credente? Ci appartiamo perché non abbiamo niente. Perché quando c'è questa visione della gloria di Dio, allora non abbiamo bisogno che qualcuno ci dica cosa dobbiamo fare. Lo adoreremo il Signore, lo adoreremo con tutto il cuore, perché Lui è il creatore dei cieli, della terra, di tutto ciò che esse contengono, ed è Lui che ha nelle sue mani la mia vita. Lui è la garanzia della mia vita, non quelle che Lui fa, quelle che Lui è. È la garanzia della mia eternità. E anche se dovessi morire di fame, Lui è la garanzia della mia eternità. E da qui nasce l'adorazione. Amen.